Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di Saint Charles de Foucauld. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, il nostro santo, Saint Charles de Foucauld, venne alla luce in una famiglia benestante, aristocratica, che si caratterizza per un'antica tradizione militare. Padre François de Foucauld era vice ispettore delle foreste ed era descritto come un uomo socievole, amante della buona tavola. La madre, Elisabeth de Morlaix, era una donna pia, buona, anch'essa di nobile famiglia. Dal loro matrimonio nacque un primo figlio, morto poco dopo la nascita, anche lui di nome Charles, a cui fece seguito l'anno seguente, il 15 settembre 1858, la nascita del nostro santo, Charles Eugène. Veniva alla luce a Strasburgo in Alsazia, che in seguito alla guerra franco-prussiana del 1870 passava alla Germania, per poi tornare come territorio francese dopo la Prima Guerra Mondiale. Nell'agosto del 1861 nasce Marie, una sorellina, a cui il santo resterà sempre legato. Il padre intanto comincia a accusare una malattia mentale, una sorta di demenza con progressiva paralisi. Viene portato dalla nonna materna a Parigi per sottometterlo ai migliori ricercatori e medici. Infine si decide di ricoverarlo con l'accordo della nuora in una casa di cura rinomata nella speranza di qualche miglioramento. Ma nonostante i tentativi per cercare di guarirlo o comunque migliorare la sua situazione, la malattia peggiora fino a condurlo alla morte. La madre nel frattempo si era trasferita con i due bambini dal nonno materno a Strasburgo. Ma è così angustiata per il marito lontano e ammalato che anche lei si ammala. Una nevralgia gli provoca diversi dolori permanenti che la condurranno alla tomba addirittura prima del marito, alcuni mesi prima del marito. Charles invocherà spesso le ultime parole della madre, donna di grande fede: «Mio Dio, sia fatta la tua volontà e non la mia». Charles aveva allora solo 5 anni e mezzo e la sorellina sui 3 anni. I due orfani si trasferiscono dalla nonna materna, ma non sono passati 2 mesi che, sotto gli occhi di Charles, durante una passeggiata per un infarto dovuto allo spavento di una mandria di mucche incustodita che li aveva improvvisamente circondati, muore. I due piccoli allora si trasferiscono dal nonno materno, il colonnello in pensione de Morlaix. La casa del nonno era un palazzo patrizio, austero, silenzioso, dove Charles si sentì subito spaesato, sperduto. L'ambiente era dominato dalla passione del nonno per l'archeologia. L'appartamento era colmo di documenti, vetrine di monete romane, frammenti di statue, oggetti d'epoca. E il nonno era spesso visitato da dotti e da sacerdoti. Ma i discorsi venivano quasi sempre sul tema dell'archeologia, su un passato lontano da cui Charles si estranea. Così due fanciulli, abbandonati spesso a se stessi, se ne stanno nella loro camera, senza far chiasso, strettamente uniti dalla loro infelicità e dai loro ricordi. Amano rievocare le feste che la mamma abbelliva con la sua presenza e col suo affetto. Soprattutto quella del Natale restava sempre nel loro cuore come la più dolce e la più soave. E Charles non poteva pensarvi senza provare un profondo turbamento. Rivedeva la madre intenta a trasformare il caminetto della camera in un paesaggio della Giudea. Charles avrebbe desiderato essere uno di quei pastori, vicini alla grotta, accanto al divin fanciullo riscaldato dal fiato dell'asinello e del bue. In quelle sere natalizie, quando tutti i padroni e servi erano riuniti nella casa, la mamma iniziava le preghiere che tutti terminavano in ginocchio con lei. Ma ora la mamma non c'era più. Gli era rimaste solo le statuette del presepe a cui sarà sempre profondamente attaccato. Intanto il colonnello de Morlaix, ex allievo del Politecnico, non vedeva per il nipote altra strada che quella da lui stesso percorsa della carriera militare. Così fece ammettere il nipote al Politecnico, da cui però non faceva grandi progressi. Charles era intelligente, dotato di ottima memoria, ma si mostrava irregolare, svogliato. Se aveva un interesse duraturo, quello era solo per il disegno. Ogni mese i voti della pagella finivano così per scatenare scene tragiche tra il nonno e Charles, il quale reagiva con un mutismo ostinato e sguardi carichi di collera che finivano per impressionare talmente il nonno che, per farsi perdonare da quell'ostinato nipote, gli prometteva dei libri o qualche passeggiata che finivano per alimentare ancora di più la sua indole ribelle. D'altra parte la perdita della madre gli rendeva ai suoi occhi il mondo freddo e ostile, e lui finiva per isolarsi sempre più, chiudendosi nella sua stanza per ore e ore con i suoi libri, rifiutando ogni compagnia. Durante i mesi estivi il colonnello conduceva i ragazzi nella piccola città di Saverne, graziosamente sita in fondo a una valle tra i campi di grano, boschi e prati. Là il colonnello di Morlaix poteva continuare i suoi lavori a vantaggio del museo di Strasburgo, mentre Charles passava volentieri il tempo camminando nella foresta solo, restandovi a volte ore intere, guardando le nuvole muoversi in cielo o il gioco mutevole delle luci sulle due guglie della cattedrale che spuntavano all'orizzonte. Le sue assenze preoccupavano i familiari, che non lo trovavano mai quando lo volevano presentare agli ospiti. Lui stesso confesserà più tardi: «Sono sempre stato un selvaggio». Dopo la guerra del 1870 la famiglia si trasferì a Nancy, dove Charles, a 15 anni, attraversò una profonda crisi intellettuale che lo porterà a perdere completamente la fede. Il nonno, preoccupato per questa crisi e per l'influenza dei compagni di liceo, lo mandò a Parigi dai gesuiti nella speranza di un cambiamento. Ma in quell'ambiente Charles si trova come prigioniero. Continua a supplicare il nonno di portarlo a casa e alla fine sono gli stessi gesuiti a chiedere al colonnello di riprenderselo, adducendo delle scuse di salute. In tutti questi anni, che sono per Charles un travaglio interiore, l'unica persona che sembra davvero comprenderlo è una cugina, Marie, più vecchia di lui di 8 anni, molto pia e buona, che intuì come sotto la freddezza dell'eccentrico cugino in realtà batteva un cuore assetato di tenerezza, intravedendo in lui quella stoffa di santo che un giorno si manifesterà in lui, e sarà proprio lei, come vedremo, ad aiutarlo a trovare di nuovo la via verso Dio. Ma passeranno ancora diversi anni. Nel 1876, per far piacere al nonno, entra nella celebre Accademia Militare di Saint-Cyr, dalla quale usciranno i grandi generali che hanno fatto la grandezza coloniale della Francia, tra cui anche alcuni compagni di Charles. Lui era così grosso, quando giunse all'Accademia, che il caposarto della scuola non riuscì a trovargli un uniforme della sua taglia. C'era naturalmente chi sorrideva a vedere quel compagno così voluminoso vestito alla borghese, ma seppe ben presto farsi stimare e stringere amicizia profonda con soprattutto gli eleganti del suo rango. Anche in quell'ambiente Charles si fa riconoscere per un ribelle. In 2 anni colleziona punizioni per negligenza, pigrizia, svogliatezza. Evita di tagliarsi i capelli, si presenta in ritardo al maneggio, legge libri proibiti in caserma e nei momenti liberi frequenta i ristoranti più costosi alla ricerca di cibi e bevande raffinate. Naturalmente questi ristoranti li raggiunge sempre in carrozza, tanto è nemico del camminare e di ogni genere di fatica. Trasferito alla scuola di cavalleria a Saumur, l'indipendenza divenne in lui quasi patologica. Fu assegnato alla Camera 82 insieme al Marchese di Moret, che trasformò in un salotto aristocratico con tappeti preziosi, mobili da antiquariato e pareti rivestite di stoffe bianche e rosa. In quel periodo accumulò ben 70 giorni di arresti per essersi allontanato senza permesso, una volta persino travestendosi con barba finta e occhiali per sfuggire verso Tours. Dinanzi a questi richiami, però, si mostra sempre indifferente, si sente al di sopra delle norme. Nominato sottotenente, fu assegnato al quarto Husseri a Pont-à-Mousson. In questo periodo Foucault confessò di provare un disgusto infinito e un vuoto doloroso, nonostante le feste sfrenate che organizza con i compagni. D'altra parte, i soldi non gli mancano e può contare su una vistosa eredità. Nel 1880 il reggimento fu trasferito a Sétif, in Algeria, dove il conte di Foucauld fece scandalo. Aveva deciso infatti di portare con sé la sua amante Marie e la fece sbarcare a Bona sotto il nome di Viscontessa di Foucauld. All'inizio fu presa per la sua sposa legittima e ricevuta con tutti gli onori, ma quando si venne a sapere che si trattava di un amante, scoppiò lo scandalo. Il colonnello gli ordinò di allontanarla per decoro militare, ma Charles si rifiutò fermamente, sostenendo che la sua condotta privata non doveva riguardare il servizio. Perseverando in questo suo atteggiamento, venne espulso dall'esercito con la dicitura per indisciplina aggravata da notoria cattiva condotta. Dopo l'espulsione si ritirò a Evian. Ma quando seppe che il suo vecchio reggimento era impegnato in una pericolosa campagna contro il marabutto ribelle Bou Hammama, mentre lui se ne stava nella sua tranquilla dimora, chiese immediatamente di essere reintegrato, offrendosi anche di combattere come semplice soldato. Così fu reintegrato. E Charles non sembrò più lo stesso. Si rivelò un condottiero coraggioso, sobrio, capace di marciare a piedi nel deserto e di dormire sulla sabbia accanto ai suoi soldati. Dopo un guastaio qual era, iniziò a nutrirsi solo di datteri e gallette d'orzo, mostrando un entusiasmo che stupì persino i vecchi ufficiali. In questa campagna ritrovò l'amico Laperin e conobbe l'interprete Motilinski, che lo iniziò allo studio delle lingue africane e dei costumi dei Tuareg, per i quali sentiva un fascino che cresceva di giorno in giorno sempre più in lui. Nonostante fosse diventato ora un ufficiale stimato, Foucault capì che la vita sedentaria di guarnigione non faceva per lui. Nel gennaio 1882 diede definitivamente le dimissioni per intraprendere l'esplorazione del Marocco, allora sconosciuto e precluso agli europei. Per un anno si mise sotto la guida di Octave Mac Carty, bibliotecario e geografo, che lo istruì nell'uso degli strumenti scientifici, sestante, bussola, barometro, e nello studio dell'arabo e del berbero. Siccome allora il Marocco era precluso ai cristiani, per poter penetrare in quella terra ostile, decise di travestirsi da rabbino ebreo moscovita sotto il nome di Joseph Aleman, e ponendosi sotto la guida di Mardochè Abi Serur, un rabbino marocchino esperto di viaggi sahariani, il cui carattere timoroso e avido si rivelò ben presto un ostacolo per l'impetuoso Charles che, quando si tuffava in un'opera, faceva sul serio, dedicandovi tutte le energie, pronto anche a morire. Il viaggio iniziò nel giugno 1883. Charles percorse migliaia di chilometri in condizioni di estrema povertà e pericolo costante della vita, oltre a insulti, minacce e privazioni. Sembrava che nulla potesse farlo desistere e nessun ostacolo fermarlo. Continuava a prendere appunti topografici su foglietti nascosti nel palmo della mano o tra le pieghe dei suoi poveri abiti per non venire scoperto e quindi ucciso. Infatti il rischio era quello di essere preso per un infiltrato delle potenze europee, sempre intente a voler conquistare le loro terre. Il viaggio si concluse nel maggio 1884, dopo 11 mesi di continuo cammino, e i risultati furono straordinari. Charles rilevò 2250 chilometri di itinerari contro i 690 allora conosciuti. Determinò 3000 quote di altitudine e numerose coordinate geografiche che resteranno per decine d'anni un punto di riferimento per il governo francese e per l'esercito. Così nel 1888 poté pubblicare la sua monumentale opera Ricognizione del Marocco, che gli valse la medaglia d'oro della Società Geografica di Parigi. Nonostante il grande interesse suscitato e il grande uditorio che per l'occasione era giunto incuriosito ad accoglierlo e ascoltarlo, egli non si presentò a ritirare la medaglia, adducendo per lettera delle scuse. Se la fece spedire per posta. D'altra parte a lui non interessava né successi, la fama, quel viaggio lo aveva fatto per lui, per rispondere a un desiderio del cuore. Si può dire che l'Africa l'aveva incantato. Anche il contatto con la fede dei musulmani aveva cominciato a scuotere quel suo scetticismo, accendere in lui il problema religioso. Più tardi parlerà di turbamento, addirittura di seduzione provocata in lui dall'incontro con l'Islam. Quando Charles tornò a Parigi, si trova interiormente incalzato, quindi da molti interrogativi che fanno ressa al cuore. Legge il Corano, ma alla fine non trova le risposte che cerca. Allora si getta a capofitto nei filosofi, negli storici della Chiesa, nella speranza di trovare risposte al vuoto che sente dentro. La cugina Maria di Bondy, intuendo il suo tormento interiore, lo convinse a incontrare il suo direttore spirituale, l'abate Huvelin, noto per aver convertito il celebre filosofo positivista Littré, uomo molto dotto e santo. Così Foucault si recò presso la chiesa di Saint-Augustin per chiedere lumi sulla fede. Ma l'abate Huvelin, anziché discutere, come in genere era solito fare, gli ordinò bruscamente: inginocchiatevi e confessatevi. Charles obbedì. Subito dopo ricevette la comunione. Ebbene, quel confessarsi e ritrovare la fede fu un tutt'uno, una grazia improvvisa. 15 anni dopo scriverà: appena credetti che c'era un Dio, compresi di non poter far altro che vivere solo per Lui. La mia vocazione religiosa risale allo stesso momento della mia fede. Dio è così grande, c'è una tale differenza fra Dio e tutto ciò che non è Lui. Charles quindi avrebbe voluto subito consacrarsi a Dio, subito dopo quella confessione che aveva mutato la sua vita, ma l'abbé Huvelin gli ordina prima un pellegrinaggio in Palestina. Vuole mettere alla prova questo neoconvertito prima di indirizzarlo a qualche comunità religiosa. Charles, dopo qualche resistenza, obbedisce e parte. Dopo aver visitato il Santo Sepolcro a Gerusalemme e vissuto il Natale a Betlem, si reca a Nazareth, dove sente l'ispirazione più profonda: vivere la vita nascosta di Gesù. Si sente folgorato dall'esempio di umiltà, di povertà, di lavoro manuale della Sacra Famiglia e decide di dedicare il resto della sua esistenza all'imitazione di questo modello, la famiglia di Nazareth. Così, il 15 gennaio 1890, lascia il mondo, lascia la propria famiglia e il 16 gennaio entra, dopo lunga meditazione, nella trappa di Notre Dame de Neige, nella regione dell'Ardèche, tra le montagne della Francia centrale, dove assume il nome di Fratel Marie Alberic. In una lettera enuncia i motivi della sua scelta. Io non mi sentivo fatto per imitare la sua vita pubblica, cioè di Gesù, nella predicazione. Dovevo dunque imitare la vita nascosta dell'umile povero operaio di Nazareth. Mi pareva che nulla mi offrisse questa vita meglio della trappa. Rimane nella trappa di Notre-Dame de Neige solo 6 mesi, in quanto ottiene di poter essere trasferito nella trappa di Notre-Dame du Sacro-Cœur presso Aqaba in Siria, dove le condizioni di vita sono più povere. Come lui stesso scrive, un insieme di minuscole case di legno e di fango coperte di strame. Lì vi rimane fino al 17 settembre 1896 come fratello laico, anonimo e silenzioso. Taglia legna, trasporta acqua. Anzi, in segno di umiltà, arriva a lavorare nel bosco completamente scalzo, finché le piaghe e il gonfiore ai piedi non lo resero incapace di stare eretto, costringendo quindi il superiore ad assegnargli compiti più leggeri come quello di bibliotecario e di rammendatore di abiti per gli orfani che erano ospitati nel convento, nella trappa. Desidera vivere la condizione di povertà estrema, sente la gioia di occupare l'ultimo posto a imitazione di Gesù, così scrive alla cugina. Provo un'estrema ripugnanza per tutto ciò che tende ad allontanarmi da quest'ultimo posto che sono venuto a cercare, dall'abiezione in cui desidero affondare sempre più al seguito di nostro Signore. Charles sente imperioso il bisogno di essere configurato all'abbassamento di Gesù. Lì nella trappa Charles subisce anche una forte influenza dagli scritti di Santa Teresa. Ne raccomanda la lettura anche agli amici. Legge anche le confessioni e soliloqui di Sant'Agostino, che lo orientano alla ricerca di Dio nel cuore. Come scrive, Agostino mi ha spinto a cercare Dio semplicemente nel fondo della mia anima, dove Egli è sempre. Si ammala anche durante la sua permanenza nella trappa in Siria, e quel suo continuo tossire fa temere di essere stato colpito dalla tubercolosi, ma si riprende. Quando si diffonde un'epidemia di colera che colpisce la popolazione locale, sente il desiderio di morire al posto di qualche padre di famiglia, ma il Signore ha altri progetti per lui. Appena annunciati i voti semplici, il 2 febbraio 1892, Fratel Marie Alberic riceve dai superiori l'ordine di compiere gli studi di teologia. Obbedisce, ma con sofferenza. Ritiene che gli studi non favoriscano l'esercizio della povertà e l'abiezione che lui ricerca e che invece sembra trovare maggiormente nel lavoro manuale. Nonostante la trappa di Agbè fosse umile e povera, egli vi percepiva ancora una sorta di decoro, una gerarchia monastica che gli sembrava troppo distante dalla semplicità di Nazareth che si era prefissato come programma di vita. A spingerlo però a lasciare la trappa fu un breve apostolico del Papa con cui veniva mitigata la regola trappista, introducendo l'uso del burro e dell'olio come condimento nel cibo. Infatti, secondo la regola trappista, era previsto soltanto l'uso di minestre di verdure e legumi cotte in semplice acqua salata e del pane. Era esclusa la possibilità di carne, pesce, uova, olio e burro. Ecco, questa introduzione dell'olio e del burro fu vista da Charles come una sorta di tradimento, come l'inizio di una pericolosa china verso una vita meno austera. Mentre lui sentiva il bisogno non di diminuire, di mitigare, ma semmai di fare di più, cercava una vita più penitente, più povera, più austera. Voleva essere davvero l'ultimo. Cercava una vita di abiezione totale. E così comincia a pensare a un progetto, a una nuova congregazione, le piccole Nazareth, composte da piccoli gruppi di monaci che avrebbero dovuto vivere lavorando manualmente, seguendo una regola più rigida di quella trappista. Dopo 7 anni così di vita monastica e lunghe trattative col suo direttore spirituale, l'abbé Huvelin, al quale il suo progetto appare esagerato, Charles finalmente riesce a ottenerne il permesso, cioè il permesso di lasciare l'ordine per seguire la sua vocazione. Parte così di nuovo verso la Terra Santa, da cui si sente attratto. Arriva a Jaffa, poi a Caifa all'inizio del 1897, vestito come un povero operaio arabo. Indossava pantaloni di cotone azzurro, una giubba a righe con cappuccio, un turbante di lana bianca e sandali. Lungo la strada è spesso schernito, scambiato per un mendicante o un pazzo, ma accetta tutto con gioia pensando alle umiliazioni subite da Gesù. A Nazaret ottiene di essere assunto dalle Clarisse per i lavori più umili del monastero. Viveva in una capanna di legno usata per riporre carriole e attrezzi, situata vicino al muro di cinta del convento, svolgendo i compiti più umili come spazzare la cappella, vangare il giardino, fare commissioni per le suore, come ritirare la posta, eccetera. Charles rifiuta in cambio dei suoi servizi qualsiasi compenso in denaro. In cambio accetta soltanto un po' di pane e acqua. Passa il resto del tempo, che sono liberi dai lavori manuali, in orazione, iniziando la giornata molto prima dell'alba, dormendo sulla nuda terra. Le Clarisse ben presto si accorgono che l'ospite è davvero un uomo di Dio. Approfittano delle sue assenze per portare nella sua capanna della frutta, per pulire i suoi abiti che egli si ostina a lavare da sé. Un giorno le confezionano senza dirgli nulla un paio di pantaloni, una giacca per rimpiazzare quelli vecchi, tutti logori e stracci. Lui avrebbe voluto riavere quelli vecchi, ma le monache non cedono. Quanto alle mandorle, i fichi, le arance con cui cercano le sue buone suore di migliorare i suoi pasti, Charles si affretta a distribuirle ai poveri, che si accalcano numerosi alla sua porta. Il 16 gennaio 1898 scrive all'abbé Huvelin: «Nella mia capanna di Assi, ai piedi del tabernacolo, nella cappellina delle Clarisse, durante le mie giornate di lavoro e le mie notti di preghiera, possiedo così bene quanto cercavo e desidero da 8 anni, che è evidente che il buon Dio mi aveva preparato questo luogo e che la mia esistenza nella sua Nazareth, da lungo tempo risplendente ai miei occhi, è proprio l'imitazione della vita nascosta di nostro Signore nella sua oscurità e sua povertà». Per impregnarsi dello spirito di Gesù medita continuamente il Vangelo. Scriveva: «Bisogna cercare di lasciarsi impregnare dallo spirito di Gesù, leggendo e rileggendo, meditando e rimeditando, senza sosta le sue parole e i suoi esempi. Passino nelle nostre anime come la goccia d'acqua che cade e ricade su una pietra, sempre allo stesso posto». Alla meditazione della Bibbia, Charles associa la lettura degli scritti di San Giovanni Crisostomo, e mentre continua la meditazione di Santa Teresa d'Avila, inizia anche la lettura di San Giovanni della Croce, che l'abbé Huvelin gli aveva raccomandato. Dai mistici carmelitani spagnoli, cioè Santa Teresa e San Giovanni della Croce, fratello Charles apprende la povertà di spirito, il distacco da tutto ciò che non è Dio e l'amore come fiamma della vita spirituale. Soprattutto la pietà eucaristica occupa un posto fondamentale della sua vita. L'Eucaristia è per lui luogo ed esperienza dell'intimità col Signore. Alla cugina così scrive: «Il migliore, il vero infinito, la vera pace sono ai piedi del divino tabernacolo. Qui non c'è più in immagine, ma nella realtà. Tutto il nostro bene, il nostro amore, la nostra vita, il nostro tutto, la nostra pace, la nostra beatitudine. C'è tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima, il nostro tempo e la nostra eternità, il nostro tutto». Dopo circa 3 anni viene mandato dalle Clarisse a Gerusalemme per consegnare una lettera alla superiora madre Elisabeth, cioè la superiora un po' di tutte le Clarisse della zona. Questo incontro fu per lui decisivo. Madre Elisabeth riconobbe in lui subito la stoffa di un santo e divenne per lui consigliera e protettrice. Lo incoraggiò a perseguire il sogno di fondare il nuovo ordine, le piccole comunità di Nazareth, mettendogli a disposizione lei stessa una casetta di legno verde vicino al convento di Gerusalemme. Quindi lo spinse ad acquistare il Monte delle Beatitudini in Galilea per fondarvi il suo vero e proprio primo monastero. Ma nonostante i soldi fossero stati versati, le autorità turche, sospettose verso questo strano monaco nobile, ne bloccarono la vendita con infinite lungaggini burocratiche. In questo clima di attesa, Madre Elisabeth convinse Charles a diventare sacerdote per poter giovare alle anime. Così, con l'approvazione del suo direttore spirituale, l'abbé Huvelin, Charles lasciò la Terra Santa per tornare in Francia e prepararsi a ricevere l'ordinazione sacerdotale, che ricevette il 9 giugno 1901 nella cappella del seminario di Viviers, la diocesi in cui si trovava la trappa di Notre-Dame-des-Neiges. Dopo la sua ordinazione sacerdotale, Charles de Foucauld scelse di non tornare in Terra Santa e così spiega in una lettera: gli ultimi ritiri del diaconato e poi del sacerdozio mi hanno mostrato che questa vita di Nazareth, la mia vocazione, dovevo condurla non nella Terra Santa, tanto amata, bensì tra le anime più malate, tra le pecorelle più abbandonate. Questo banchetto divino di cui sono ministro dovevo offrirlo non ai fratelli, ai parenti, ai ricchi vicini, ma ai più zoppi, ai più ciechi, alle anime più derelitte, quelle che mancano di sacerdoti. Nella mia giovinezza avevo percorso l'Algeria e il Marocco. Nel Marocco, grande come la Francia, con 10 milioni di abitanti, nessun sacerdote all'interno. Nel Sahara algerino, 7-8 volte più grande della Francia e popolato più di quanto non si credesse una volta, con una dozzina di missionari. E poiché nessun popolo mi è sembrato più abbandonato di questi, ho sollecitato e ottenuto dal reverendissimo prefetto apostolico del Sahara il permesso di stabilirmi nel Sahara algerino e di condurvi, nella solitudine, nella clausura e nel silenzio, nel lavoro manuale e nella santa povertà, solo con qualche sacerdote o laico, fratelli in Gesù, con l'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento esposto, se il buon Dio invia qualche fratello, una vita, per quanto è possibile, conforme alla vita del beneamato Gesù a Nazareth. E così partì per dare inizio a questa forma di vita a Beni Abbès, un'oasi algerina vicino alla frontiera marocchina. Il suo desiderio era appunto quello di istituire piccoli romitaggi, le piccole Nazareth, dove predicare il Vangelo non tanto con la parola quanto con l'esempio della vita e della carità. Scriveva: a questo scopo, per fare per questi infelici quello che vorremmo fatto fosse fatto a noi qualora ci trovassimo al loro posto, vorremmo fondare sulla frontiera marocchina non una trappa, non un grande ricco monastero, non un'azienda agricola, ma una sorta di umile, piccolo eremo, nel quale alcuni poveri monaci potrebbero vivere di qualche frutto o di un po' d'orzo raccolti da loro stessi, in una stretta clausura, praticando la penitenza e l'adorazione del Santissimo Sacramento, senza uscire dal loro ritiro, senza predicare, ma dando ospitalità a tutti, buoni o cattivi, amici o nemici, musulmani o cristiani. Sarebbe un'evangelizzazione non con la parola, ma attraverso la presenza del Santissimo Sacramento, l'offerta del divino sacrificio, la preghiera, la penitenza, la pratica delle virtù evangeliche, la carità, una carità fraterna e universale, che condivida fino all'ultimo boccone di pane con qualsiasi povero, qualsiasi ospite, qualsiasi sconosciuto si presenti, e che riceva ogni persona come un fratello amatissimo. E così appunto il 9 settembre 1901 si imbarca sulla nave che lo porta ad Algeri e il 28 ottobre 1901 arriva nell'oasi di Beni Abbès, a sud di Orano, punto centrale fra il Marocco, l'Algeria e il Sahara, crocevia di carovane e di viaggiatori. Il suo desiderio naturalmente restava quello poi di poter penetrare in Marocco, allora ancora chiuso e inaccessibile agli europei. Ma prima di continuare il racconto della sua vita, facciamo un breve stacco musicale.
Oh.
Bene, continuiamo la vita di fratello Charles de Foucault. Giunto a Béniabè il 28 ottobre 1901, Charles acquista un pezzo di terra dove costruisce una cappella, un piccolo eremo, dando vita alla Fraternità del Sacro Cuore. Charles ha di nuovo mutato costume, ora indossa quello di coloro di cui condivide la povertà. Sulla sua tunica bianca, formata ai fianchi da una cintura di pelle a cui è attaccato rosario, preghiera da lui particolarmente amata, è cucito un cuore rosso sormontato da una croce. Divide la sua giornata, ritmata secondo modalità monastiche, tra il lavoro manuale, la preghiera e l'adorazione del Santissimo Sacramento, convinto che Gesù Eucaristico eserciti una presenza irradiante nei popoli circostanti. All'alba celebra la messa e poi riceve le visite di ufficiali, soldati, viaggiatori, arabi, nomadi del deserto. accoglie e cura i malati, amministra i sacramenti ai soldati, distribuisce medicine, compie regolare distribuzione di orzo, datteri, grano e tessuti ai poveri, di cui tiene un elenco. Non solo accoglie persone di passaggio, ma dà ospitalità fissa anche ad alcuni schiavi che ha riscattato. Al tempo stesso si dedica allo studio della lingua dei Tuareg, che lo impegnerà per molti anni. Non c'è miseria che non sia da lui confortata, non c'è ingiustizia che non susciti la sua protesta, soprattutto a proposito della schiavitù allora tollerata dalle autorità coloniali. Non abbiamo il diritto di fare i cani muti o le dure sentinelle, scriveva. Dobbiamo urlare quando vediamo il male. A Beni Abbè si definisce il fratello universale, il fratello e l'amico di tutti, senza eccezione o distinzione alcuna. Così scrive la cugina. Io voglio abituare tutti gli abitanti, cristiani, musulmani, ebrei, idolatri, a considerarmi come loro fratello, il fratello universale. A poco cominciano a chiamare la casa la fraternità, e ciò mi è dolce. A Beni Abbè, fratello Charles adatta l'esigenza della vita contemplativa, che per lui è fondamentale, a quella apostolica, al servizio dei fratelli. Intanto, un avvenimento imprevedibile, ma che si rivelerà provvidenziale, determina un nuovo cambiamento nella sua vita. Nel marzo 1903, il generale Henri Le Perrin, un vecchio amico della scuola di cavalleria di Saumur, promosso comandante militare delle oasi sahariane, lo invita ad accompagnarlo nel viaggio nel Logar per ammansire i Tuareg che erano stati sottomessi alla Francia. Giacché il Marocco restava ancora precluso al suo ingresso, fratello Charles vide in questo invito l'occasione di accostarsi invece all'orizzonte immenso del Sahara, che si estende per migliaia di chilometri a sud nell'altopiano del Logar, abitato dai Tuareg, principi indomiti del deserto, guerrieri e poeti, dediti spesso al furto e alle razzie. Charles desidera portare il Vangelo sempre più lontano, condividere la condizione di vita con i più poveri. E così il 13 gennaio 1904 lascia Beni Abbè e intraprende, col consenso del suo direttore spirituale e del prefetto apostolico del Sahara, viaggi di esplorazione nel Logar con brevi soggiorni in diversi luoghi. Finalmente il 13 agosto 1905 arriva a Taman Rasset, un villaggio di 20 povere capanne nel cuore del Logar, a 1400 metri di altezza, dove fissa la sua dimora principale. Così annota sul diario: scelgo Taman Rasset, villaggio di 20 famiglie in piena montagna nel cuore del Logar e dei Dag Gali, principale tribù della regione, lontano da tutti i centri importanti. Sembra che qui non arriverà mai né una guarnigione, né il telegrafo, né un europeo, e ci vorrà parecchio tempo prima che vi giunga una missione. Scelgo questo luogo abbandonato e qui mi stabilisco, supplicando Gesù di benedire questo mio insediamento, dove voglio ispirare la mia vita al solo esempio della sua vita di Nazareth. Mi conceda, nel suo amore, di convertirmi, di diventare come lui mi vuole, di amarlo con tutto il cuore, amarlo, obbedirgli, imitarlo il più possibile in ogni momento della mia vita. Intanto stringe con i Tuareg rapporti di amicizia, dissipando ben presto sospetti e pregiudizi. Vive in mezzo a loro, si immedesima con il popolo del deserto, si fa tutto a tutti come San Paolo. Vive in estrema povertà, nutrendosi quasi esclusivamente di datteri e farina d'orzo, dedicando poi circa 17 ore al giorno alla preghiera, al lavoro manuale e al servizio del prossimo. Stabilisce un legame di profondo rispetto col capo della zona, Amenokal Maussa Ag Amastane. Cercò di influenzarlo verso riforme morali e sociali, incoraggiando la fedeltà verso la Francia, alla giustizia verso i sudditi e all'abbandono delle razzie. Nel 1911 costruisce un eremo anche in vetta al monte Askarem, a 60 chilometri da Taman Rasset, a 2900 metri d'altezza, dove passa dei periodi, soprattutto in estate, in preghiera contemplativa, lontano dal mondo e più vicino a Dio. In una lettera, la cugina Marie illustra la sua strategia per far giungere il Vangelo ai Tuareg. Lei desidera sapere cosa posso fare per gli indigeni. Non bisogna parlare loro direttamente di nostro Signore perché significherebbe farli scappare. Occorre entrare in confidenza con loro, farseli amici, renderli piccoli servigi, stringere amicizia con loro, dargli buoni consigli, esortarli con discrezione a seguire la religione naturale, dimostrare loro che i cristiani li amano. Cioè si era convinto che non era possibile parlare ai Tuareg di Gesù senza prima parlare loro dell'amore di Dio, della fratellanza in Lui e della speranza di essere un giorno tutti nello stesso cielo.
D'altra parte, Charles de Foucauld, circondato da musulmani, quei popoli erano fortemente radicati nella fede musulmana, quindi un altro genere di approccio avrebbe finito per chiuderli al Vangelo anziché aprirli. Per questo Charles de Foucauld sente il bisogno di preparare il terreno perché possano poi accogliere la verità del Vangelo, spingendoli anzitutto a vivere una vita morale conforme a quella legge naturale che è scritta nel cuore dell'uomo e che è la base poi per aprirsi alla luce di Cristo, quella luce di Cristo che lui voleva testimoniare anzitutto con il suo esempio, la sua vita. E quindi senz'altro Charles de Foucauld voleva la conversione di quei popoli e per quello era andato lì fino in quel deserto, e per quello si sacrificava, per quello faceva penitenza, per quello pregava perché quei popoli potessero convertirsi a Cristo, accogliere la luce del Vangelo e poi viverla.
In questo senso era convinto di seminare perché qualcun altro potesse poi raccogliere. Si sforza di elevare le loro condizioni materiali ricorrendo a piccoli accorgimenti. Impara ad esempio a lavorare a maglia per poter insegnare loro l'arte di confezionare gli abiti. Ciò che lo fa però più soffrire in quella solitudine è quando non può celebrare l'Eucarestia perché gli manca l'assistente. Così scrive il giorno di Natale del 1907 alla cugina: "Questa notte niente messa per la prima volta in 21 anni. Sia fatta la volontà del Beneamato, nella sua misericordia, egli mi conserva il Santissimo Sacramento. Fino all'ultimo momento ho sperato che venisse qualcuno, ma niente, né un viaggiatore cristiano, né un militare, e nemmeno il permesso di celebrare da solo. Sono 3 mesi, più di 3 mesi, che non ricevo lettere. Sia benedetto in tutto la volontà del Beneamato." Solo il 31 gennaio 1908 finalmente gli giungerà il permesso della Santa Sede di poter celebrare da solo senza assistente, perché allora c'era una legge che proibiva di celebrare senza assistente. Il 1907 scoppia una terribile carestia prodotta nel Logar da una siccità che dura da 17 mesi. Le capre non danno più latte per mancanza di pasture e le pecore che vivono soprattutto di quello hanno grande difficoltà di procurarsi cibo. Fratel Charles dona tutto quello che possiede, ma indebolito sempre più dalle privazioni si ammala gravemente. I Tuareg stessi alla fine lo soccorrono, scrive la cugina, hanno cercato tutte le capre in un raggio di 4 chilometri per potermi dare un po' di latte. Charles è convinto che la conoscenza della lingua sia il mezzo più efficace per giungere al cuore dei Tuareg e per penetrare la loro cultura. E per questo soggiorna nei loro accampamenti, studia il loro modo di esprimersi, ascolta le loro poesie e le trascrive. Frutto di questo strenuo lavoro sono una grammatica Tuareg, il dizionario Tuareg francese, francese Tuareg in 4 volumi, i testi Tuareg in prosa e la raccolta delle poesie, quasi 6.000 versi, registrati da lui su quaderni in molti anni di deserto e poi tradotti in francese. Traduce anche i 4 Vangeli e i passi dei libri sapienziali dell'Antico Testamento nella lingua del popolo Tuareg. Un'opera colossale che gli avrebbe meritato i più grandi elogi, ma fedele al programma di seguire la via nascosta di Gesù a Nazaret e di vivere nell'oscurità, rifiuta in modo perentorio che il suo nome compaia nelle edizioni di queste opere. Al suo superiore, padre Guérin, che cerca di dissuaderlo, risponde con fermezza: "Mai, mai. Mai permetterò che alcunché venga pubblicato col mio nome finché sono vivo, e impedirò formalmente che lo si faccia dopo la mia morte. Non sono questi i mezzi che ci ha dato Gesù per continuare l'opera di salvezza del mondo. I mezzi di cui si è servito nella culla, a Nazaret e sulla croce sono povertà, abiezione, umiliazione, abbandono, persecuzione, sofferenza, croce. Ecco le nostre armi. Il suo desiderio era solo quello di fornire ai missionari che verranno dopo di lui gli strumenti per continuare la sua opera. Più volte ripete che la sua vocazione è quella di dissodare il terreno, di preparare la mietitura, non di mietere. Altri raccoglieranno i frutti. Charles si sentiva diverso da San Francesco, che pur amava tanto. Il mistero della visitazione, per lui, era il mistero ispiratore. La Vergine Maria, visitando la casa di Elisabetta, l'aveva santificata con la sua presenza silenziosa, perché vi aveva portato con lei Gesù vivente. Charles avrebbe così santificato i popoli, portando loro silenziosamente Gesù. Naturalmente nel suo cuore non manca il desiderio che qualcuno lo raggiunga in quel deserto per condividere la sua forma di vita e che lo aiuti nell'opera missionaria. A questo scopo concepisce nel 1909 il progetto dell'Associazione dei Fratelli e delle Sorelle del Sacro Cuore di Gesù, composta da laici che si impegnino in un'attività missionaria vera e propria al modo di Aquila e Priscilla, collaboratori di San Paolo. E se non si recheranno nei luoghi di missione, fisicamente, saranno almeno ausiliari in patria dei sacerdoti e dei religiosi operanti nelle colonie francesi, una specie di terzo ordine. Quanto a seguirlo in toto, c'era davvero da scoraggiarsi davanti a una forma di vita che sembrava più ammirabile che imitabile per le privazioni. Una sola vocazione ebbe al suo seguito Charles de Foucauld, un certo frate Michel, un ex zuavo che i padri bianchi individuarono come suo potenziale compagno. Questo fratel Michel, abituato alle privazioni del deserto per via del suo passato militare, sembrava adatto a seguirlo. E difatti partì con entusiasmo assieme a fratel Charles de Foucauld, ma quell'unico piatto di riso, con un po' d'acqua mangiato insieme nella stessa scodella, quel camminare per il deserto dormendo quel poco in una buca scavata nella sabbia senza neanche montare una tenda, finì per sfibrarne in pochissimo le forze, tanto che già dopo il primo viaggio giunse boccheggiante a Insalà, dove il medico militare è costretto a trattenerlo a riposo per alcuni giorni prima di rimandarlo in barella come un ferito grave presso i padri bianchi. Questa disavventura spiega perché fratel Charles de Foucauld rimarrà per tutta la vita il fondatore di un ordine senza monaci. D'altra parte non aveva torto il suo padre spirituale a affermare che Foucauld era più ammirabile che imitabile. Lo stesso prefetto apostolico, Monsignor Guérin, si dice che morì tentando di imitare lo stile ascetico e le fatiche di Charles de Foucauld. Da parte sua, fratel Charles sperò sempre in una risposta al suo appello, a qualcuno che condividesse la sua vita religiosa. Da parte sua si impegnava a portare avanti quella vocazione che il cielo gli aveva affidato. Così scrive al canonico Caron: «Io non sono missionario. Il buon Dio non mi ha dotato dei doni che ci vorrebbero per esserlo. È la vita di Nazaret quello che cerco di fare in questo posto». In un'altra lettera: «Io sono monaco, non missionario. Sono fatto per il silenzio, non per la parola». I missionari nel deserto sono per Charles de Foucauld i padri bianchi che stima, ma dai quali vuole distinguersi. Così scrive all'Abbà Huvelin il 10 giugno 1903. «I monaci e i missionari sono entrambi apostoli, ma in modo diverso. Su questo punto non cambierò. E continuerò per il mio cammino, che percorro alla meglio, piuttosto male, ahimè, ma fedelmente da 14 anni. Vita nascosta di Gesù insieme ad altri, se Gesù vorrà mandarli, solo, se mi lascerà solo». Insomma, la sua vocazione è vivere la vita di Gesù a Nazaret. Questo è il suo programma. ma come lui stesso scrive, per essere fratelli di Gesù è assolutamente necessario essere figli di Maria. E scriveva: «Io mi propongo di custodire in me la volontà di lavorare per trasformarmi in Maria, allo scopo di diventare un'altra Maria vivente e operante». E ancora: «Io mi propongo di fare e di offrire tutte le cose con Maria, mediante Maria e in Maria. Io mi propongo di donare a Maria tutte le mie azioni, tutte le mie preghiere, tutte le mie sofferenze, tutta la mia vita spirituale, affinché ella offra e dia tutto a Gesù». Negli 11 anni trascorsi nel Sahara si compie in Charles un progressivo processo di spogliazione, che significa non appartenere più a se stessi. Come Gesù vuole offrirsi vittima al Padre per la salvezza degli uomini, cooperare all'opera redentrice di Gesù mediante l'immolazione di tutto se stesso, amare come Gesù, che non ha escluso nessuno e ha versato il suo sangue per la salvezza di tutti. Scriveva: «Bisogna vedere in ogni essere umano un figlio di Dio, un'anima riscattata dal sangue di Gesù, un'anima amata di Gesù, un'anima che dobbiamo amare come noi stessi e per la cui salvezza dobbiamo lavorare. Essere caritatevoli, miti, umili con tutti, è questo che abbiamo imparato da Gesù. Gesù ci ha insegnato ad andare come agnelli in mezzo ai lupi, non a parlare con asprezza in modo rude, a ingiuriare, a prendere le armi, farsi tutto a tutti per donare tutti a Gesù, avendo con tutti bontà e affetto fraterni, prestando tutti i servizi possibili, cercando con loro un affettuoso contatto, essendo fratelli amabili con tutti, per condurre a poco le anime a Gesù, praticando la mitezza di Gesù». Nel gennaio del 1915 Foucault, ridotto quasi allo stato di scheletro, è colpito da una grave forma di scorbuto. Il medico militare Vermale lo trovò prostrato dalla febbre, con le gengive sanguinanti, nell'incapacità di deglutire persino la sua povera farinata. Il medico attribuì questo collasso al regime alimentare inverosibile, alla totale mancanza di riposo. La febbre diventa per Charles la compagna costante, ma non per questo indietreggia. Il giorno stesso della sua morte, 1 dicembre 1916, così scrive alla cugina: «Il nostro annientamento è il mezzo più potente che noi abbiamo per unirci a Gesù e per fare del bene alle anime. È quel che San Giovanni della Croce ripete quasi a ogni riga. Quando si può soffrire ed amare, si può molto. Si può il massimo che si possa in questo mondo. Si sente di soffrire, non si sente sempre di amare, ed è una gran sofferenza in più. Però si sa che si vorrebbe amare, e voler amare, e amare». Negli appunti scritti a Taman Rasse, poco prima della morte, così compendiava l'opera della sua vita: «Amare il prossimo vale a dire tutti gli uomini come noi stessi, cioè fare della salvezza degli altri come della nostra il compito della nostra vita, amarci l'un l'altro come Gesù ci ha amati, fare della salvezza di tutte le anime il compito della nostra esistenza». Dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la situazione per quei territori era diventata, soprattutto per un europeo e un francese, quanto mai pericolosa e instabile. Charles pensa a un fortino. D'altra parte la sua abitazione è troppo piccola per accogliere anche, in caso di guerre o di pericolo o di assalto, altre persone. Così costruì un fortino con un pozzo all'interno che potesse servire da magazzino per vivere, medicinali e strumenti, al fine di garantire l'autonomia necessaria in situazioni di pericolo. In quel fortino Charles si trova solo, le sue armi non solo nell'olio caldo, nel piombo fuso, ma il digiuno e la preghiera. Egli però è pronto a tutto. D'altra parte non ha forse Dio con lui? Lo avevano preavvertito che la sua morte era stata decisa dai Senussiti, questi nazionalisti musulmani che volevano sottrarre la terra islamica agli infedeli stranieri. Ma egli si sentiva pronto a dare il suo sangue, a sacrificarsi, purché i suoi Tuareg fossero risparmiati. Il tradimento che lo portò alla morte venne da Madani, un uomo che Foucault aveva spesso aiutato con cibo e medicine. Quest'uomo si presentò alla porta del fortino fingendosi il corriere postale. Foucault, aspettando ansiosamente la posta, sentendo una voce amica, aprì senza nessun sospetto la porta, ma si trovò immediatamente afferrato e trascinato violentemente all'esterno da un bandito di nome Sermiag Tora. Gli furono legate le mani dietro la schiena e fu costretto a rimanere in ginocchio, in preghiera, mentre gli altri predoni ne saccheggiavano il fortino. Nonostante le minacce e gli insulti, Foucault mantenne una calma assoluta, rispondendo alle domande che gli venivano fatte con le parole «Baghin Mout», «Voglio morire», manifestando così la sua accettazione del martirio che aveva predetto nei suoi scritti. Intanto, nella fretta, i saccheggiatori lasciano cadere a terra lettere e manoscritti, sventrano le casse di legno bianco che servivano di mobile alla ricerca di oggetti preziosi, di monete d'oro, di un tesoro nascosto. Grida, disordine. Ma i saccheggiatori sono delusi. Tuttavia, sono convinti che almeno il prigioniero potrà servire come ostaggio da far riscattare in cambio di un buon prezzo. Intanto uno dei banditi che fa da sentinella ode dei rumori in direzione del forte Motilinski. Sono i due mearisti incaricati della protezione di Foucault che ritornano ai loro posti. Questo gruppo di banditi sennussiti, nascosti dietro la casa, li hanno scorti. Cominciano alcune detonazioni che lacerano la notte che era ormai calata. I due cavalieri rotolano a terra, dopo pochi minuti anche il postino di Insalà muore. Adesso Sermiag Tora ha paura, vuole fuggire, ma bisogna che il suo prigioniero non possa denunciarlo. È necessario farlo tacere per sempre. Nella confusione appoggia l'arma alla nuca dell'eremita e spara. Il proiettile esce dall'occhio sinistro e va a conficcarsi nella porta laterale del fortino. Charles cade morto. Era da tempo ormai che era convinto sempre più che sarebbe morto martire. Era la suprema identificazione con Gesù che egli cercava. E nel testamento aveva scritto: «Voglio essere seppellito nel luogo dove morirò, senza bara, tomba molto semplice, senza monumento, sormontato da una croce di legno». Il suo corpo, allora abbandonato in un fossato vicino al fortino, fu ritrovato il giorno dopo dai Tuareg. Sepolto provvisoriamente dal capitano della Roche il 21 dicembre 1916, nello stesso luogo e nella stessa posizione in cui era morto, rannicchiato e in ginocchio. Circa un anno dopo, il suo amico generale Laparin fece esumare la salma per darle una sepoltura più dignitosa, apponendo una croce senza iscrizione. Infine, nel maggio 1929, in vista della sua beatificazione, le spoglie furono traslate a El Golea, soprannominata il paradiso del deserto, dove riposano sotto una grande croce monumentale di pietra. Era morto senza aver assicurato la sua opera a un continuatore. A lungo aveva concepito progetti di comunità monastiche, di congregazioni religiose, di cui aveva steso le regole, ma era morto senza discepoli. Nonostante quell'apparente sconfitta, sapeva che come il grano caduto in terra, morendo produce frutti, così l'opera di Dio a cui aveva dato inizio sarebbe stata portata avanti da altri. Difatti, dopo la sua morte, vi fu una fioritura di associazioni che si ispiravano alla sua eredità spirituale. Bene, voglio concludere questo racconto della vita travagliata di Charles de Foucault, della sua conversione straordinaria e quella sua determinazione veramente a spendersi e consumarsi per Gesù nel vivere l'ideale di Nazareth. Ecco, voglio concludere con un brano mariano che ha lasciato scritto, commentando le parole di Gesù sulla croce: «Ecco tuo figlio». «Ecco tuo figlio». Queste parole sono rivolte alla Santa Vergine. Nostro Signore le affida a tutti gli esseri umani come figli, ordinandole di mostrare a tutti loro un cuore di madre. Ella ha compiuto e continuerà a compiere durante tutta l'eternità questo comando di Dio con una perfezione incomparabile, come ha fatto per tutti gli altri ordini divini. Siamo pertanto assolutamente certi che ella nutre un cuore materno per tutti gli esseri umani, per cui dobbiamo rivolgerci a questa cara e onnipotente madre in tutte le nostre necessità, con tutta quella fiducia che un bambino prova nei confronti di sua madre. Una madre che lo ama infinitamente, più di quanto possa fare una madre terrena. Una madre che è in grado di ottenergli da Dio tutto quello che è veramente utile all'anima. Ecco tua madre. Queste parole sono indirizzate ad ogni anima. Tutti dobbiamo trattare la Vergine Santa come nostra madre, compiere verso di lei quei doveri che ogni buon figlio ha nei riguardi di un'ottima madre: affetto, onore, servizio, fiducia. In una parola, tutto quello che lo stesso nostro Signore tributava alla Vergine Santissima. Amiamola, onoriamola, facciamole corona, intrattenendoci con lei nella preghiera. Assicuriamole i nostri servizi nel modo migliore possibile in tutte quelle opere che ella favorisce o che vengono intraprese in suo onore. Nutriamo verso di lei una fiducia assoluta e non esitiamo a dimostrarle questa fiducia invocandola in ogni nostra necessità, in tutti i nostri desideri e in tutte le nostre azioni. Per dirla in breve, facciamo per lei tutto quello che faceva nostro Signore quando era in questo mondo, secondo le nostre possibilità. Comportiamoci con lei come figli teneri, ricordando che questa è una parte essenziale dell'obbedienza a Gesù e dell'imitazione di Lui. Dell'obbedienza perché Egli ce lo comanda in termini formali e solenni dall'alto della croce. Fa parte del dovere di l'imitazione perché nei doveri con la madre egli fu sempre il modello di tutti i figli. Bene, allora vogliamo davvero mettere in pratica questa pagina di Charles de Foucauld e seguirlo in questo suo essere Gesù per Maria e Maria per Gesù. E chiediamo la grazia davvero di crescere in questa conformazione in Gesù e Maria giorno dopo giorno fino al termine della nostra vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charles de Foucauld prega per noi. Ave Maria.